Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce.
Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo.
Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto.
O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, raddrizza ciò che è sviato.
Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna.
Amen. Amen. Ciao a tutti dagli studi di Radio Missione Francescana, Bianca,
Lella
e in regia.
Ciao a tutti.
Ciao.
Daniele e Ilaria vi mandano i loro saluti. Siamo alla seconda parte del nostro incontro con Martinez. E volevamo farvi adesso appunto un po' un riassunto di quanto è stato detto nella prima parte.
Martinez è partito con l'Umane Vitae di San Paolo VI, un documento importante per la storia della Chiesa, per la difesa della vita e della famiglia, molto contestato, ma lo stesso Papa aveva previsto le contestazioni che ci sarebbero state intorno a questo documento, perché non dimentichiamo che viene pubblicato il 25 luglio 1968, quindi in un tempo controcorrente, un tempo di liberalizzazione sessuale, della diffusione del contraccettivo, dell'aborto, quindi in tutt'altra linea rispetto alle verità che erano contenute in questo documento L'Umane Vitae. Ovviamente questo documento è a difesa della famiglia e del tema della famiglia, ma è soprattutto in difesa dello Spirito Santo che dà la vita, perché secondo Martinez la crisi di allora come di adesso è una crisi spirituale, perché se lo Spirito a dare la vita, allora l'assenza, la crisi di vita e la cultura di morte che c'è adesso come c'era allora, vuol dire che manca lo Spirito. Ecco, questo è un concetto che ci ha molto colpito, vero,
certo,
Bianca?
Sì, perché appunto se lo Spirito anima le nostre esistenze, mancando il nostro rapporto con Lui, perdiamo quello che è il senso del rispetto della vita, no? di quello che ci viene dato, la vita nostra, la vita di chi ci sta intorno, e quindi di conseguenza appunto è proprio questa mancanza che ci fa vivere in modo differente, perlomeno interpretare l'esistenza in maniera diversa.
Anche San Giovanni Paolo II in Evangelium Vitae sostiene l'importanza dello Spirito, perché senza la grazia dello Spirito i coniugi hanno molte difficoltà. Direi che è difficile farcela, superare tutte le difficoltà se non si è sostenuti proprio dallo Spirito. E questo è anche un'altra realtà di come è difficile nelle famiglie non cristiane, ma direi anche in quelle cristiane dove, certo, non tutti fanno un cammino di fede, continuare la quotidianità
e riscoprire l'importanza del dono dell'esistenza. E mi ha molto colpito Martinez quando diceva che noi giustifichiamo il fatto, non so, di dire non faccio nascere questo bambino perché la vita è talmente difficile e complicata, oppure porto a termine la vita di questa persona anziana o di questa persona che è sofferente, è nel dolore, perché voglio bene a queste persone e le rispetto. E ci può stare questo discorso dal mio punto di vista, nel senso che non sempre è una giustificazione che noi vogliamo prendere perché vogliamo eliminare le persone che o stanno già intorno a noi o che stanno, però ci fa vedere come noi non riteniamo la vita una cosa importante. Infatti. Hai capito? Come non ci sia l'essenza di quella, quindi ci giustifichiamo su un determinato modo di agire.
Un'azione di morte piuttosto che di vita. Di vita. Anche in fine vita, noi togliamo la vita a chi ci ha dato la vita.
Esatto. E io dico sempre questa cosa, io sono molto rispettosa nei riguardi, sì, è una cosa che sentiremo stasera, però per dire come il senso, no? Rispettosa nei riguardi di chi fa seriamente, cioè, perché sono scelte a volte davvero dolorose.
Dolorose.
E, purtroppo a me è capitato di vivere questa cosa proprio nella mia famiglia, ma non è stata una scelta, diciamo, fatta da noi, ma vabbè, in altri motivi, quindi è sempre una cosa dolorosa vedere un tuo caro che sta davvero soffrendo e così via. Però noi abbiamo il dovere di accompagnare queste persone fino alla fine. Io sono contro l'accanimento terapeutico, perché questo secondo me non è logico, ma anche la Chiesa ci viene incontro da questo punto di vista, però dobbiamo veramente accettare la vita fino sempre alla fine. Magari in un'altra sede, in un altro momento parleremo anche di questo. Io ho delle testimonianze anche di persone molto giovani, sofferenti, che hanno portato la loro testimonianza di voler vivere fino in fondo facendo una donazione del proprio dolore per tante cose, ma questo vabbè è un altro discorso. Per tornare a noi,
un altro punto dove è importante soffermarsi è considerare la libertà religiosa come un diritto naturale, perché insito nella natura umana. Invece i giorni che stiamo vivendo pongono la libertà religiosa sotto le libertà individuali, quindi vengono prima le libertà individuali e poi la libertà religiosa. In alcuni casi è lo Stato che interviene in merito. Nessuno può dire a un cittadino devi essere cattolico, modo, ebreo, certo, musulmano, oppure puoi pregare o non puoi pregare. Questo è un diritto naturale, quindi non gestibile dagli altri.
Certo, e deve essere proprio appunto libero di poter scegliere, come abbiamo detto l'altra volta, la fede fa parte, il credere fa parte della nostra essenza, no? Della nostra natura umana.
Certo.
L'uomo è portato proprio a credere in qualcosa indipendentemente dalla religione, no? Cioè noi vediamo che ci sono tante forme di religione, ma anche l'uomo primitivo credeva in qualcosa, no? Nella natura, nel soprannaturale, c'era un qualcosa al di sopra di noi che regolava tutto quello che ci circondava, quindi è proprio insito e naturale nell'essere umano. E puoi ricordare qualcosa ancora di quello che è stato detto? Magari
direi di introdurre Martinez sull'Amoris Laetitia di Papa Francesco.
Ecco, allora adesso magari facciamo prima un breve stacco musicale, poi introdurremo appunto Martinez che farà questo scusa, mi sono persa sull'amore Laetitia, giusto questa.
Sì, l'amore che, Laetitia.
Sarà è un po' lungo come
esortazione del Papa, l'attuale Papa, e Martinez ci invita, esatto, a non credere alle cose che circolano sul Papa, perché
sì,
se
sì,
c'è un Papa che ama la vita è proprio Francesco.
Sì. E quindi appunto sarà un po' lungo, però vi chiediamo davvero la concentrazione, perché è veramente, a parte bello, è ma importante.
Ascoltate.
Quello che viene detto. Prima però ci sentiamo uno stacco musicale.
Io credo in
te, Gesù, appartengo a te, Signor, è per te che io vivrò, per te io canterò con tutto il
XVI, come voi sapete, ha scritto 3 encicliche. La prima, Deus Caritas Est, la dedica all'amore, e non c'è niente, lo sentiremo adesso, oggi, di più equivoco, di più confuso che la parola amore. È già il numero 1 della Deus Caritas Est, lo dice chiaramente Papa Benedetto XVI. Poi scrive una terza enciclica, ancora dedicata al tema dell'amore, Caritas in Veritate, dove riprende anch'egli, come Giovanni Paolo II, il tema della vita e dunque umane vite. Numero 44, è il 2009 l'enciclica Caritas in Veritate. La Chiesa ha a cuore il vero sviluppo dell'uomo e della vita e raccomanda il pieno rispetto dei valori umani a partire dall'esercizio della sessualità, che non può ridursi a mero fatto edonistico e ludico, come l'educazione sessuale non si può ridurre a un'istruzione tecnica, vorrei dire scolastica, bypassando la famiglia, con l'unica preoccupazione di difendere gli interessati dal rischio procreativo. Vengono educati alla contraccezione, non alla procreazione. E ciò equivarrebbe ad impoverire e disattendere il significato profondo della sessualità, che deve essere riconosciuto con responsabilità tanto dalla persona quanto dalla comunità. E richiamando umane vite, così sentenzia alla fine: a tutto questo si deve opporre la competenza primaria della famiglia rispetto allo Stato e alle politiche restrittive dello Stato. L'educazione spetta ai genitori. A vivere e come vivere si insegna in casa, a partire da coloro che hanno messo al mondo e hanno dato la vita, i loro figli. Veniamo a Papa Francesco. In Amoris Laetitia, questa esortazione che segue, 2 sinodi dedicati alla famiglia, Papa Francesco scrive già tanto sul tema della vita. E non so se avete avuto modo di leggere Amoris Laetitia, anche questo documento è stato piuttosto discusso, ha generato interpretazioni, non ha messo d'accordo tutti. Io ritengo, e lo dico umilmente, perché credo che molti hanno parlato senza averlo letto. ho letto fino in fondo, ho letto con l'attenzione dovuta. Dice il numero 68, Papa Francesco: il Beato Paolo VI ha approfondito la dottrina sul matrimonio e sulla famiglia, in particolare con l'enciclica Umane Vite, e ha messo in luce il legame intrinseco tra l'amore coniugale e la generazione della vita. Cioè, sono i due grandi pilastri del Magistero della Vita: l'amore, che è di per sé unitivo, e dunque il sacramento, la stabilità dell'amore, e l'atto generativo, cioè l'amore è per sua natura procreativo. I due elementi, i due pilastri che stanno a fondamento della teologia della vita e diremmo della teologia sponsale. L'amore coniugale richiede dagli sposi che essi conoscano la loro missione di paternità e di maternità responsabile, sulla quale oggi a buon diritto tanto si insiste e che va esattamente compresa. Esattamente compresa. Al numero 82, dice Papa Francesco, i padri sinodali hanno affermato che non è difficile constatare il diffondersi di una mentalità che riduce la generazione della vita a una variabile della progettazione individuale. L'insegnamento della Chiesa aiuta a vivere in maniera armoniosa e consapevole la comunione tra i coniugi, in tutte le sue dimensioni, insieme alla responsabilità generativa. Numero 123. Dopo l'amore che ci unisce a Dio, l'amore coniugale è la più grande amicizia, perché ricerca del bene dell'altro, intimità, tenerezza, stabilità, una somiglianza tra gli amici che si va costruendo con la vita condivisa. Però il matrimonio aggiunge a tutto questo un'esclusività indissolubile che si esprime nel progetto stabile di condividere e costruire insieme tutta l'esistenza. Siamo sinceri e riconosciamo i segni della realtà. Chi è innamorato non progetta che tale relazione possa essere solo per un periodo di tempo. Chi vive intensamente la gioia di sposarsi non pensa a qualcosa di passeggero. Coloro che accompagnano la celebrazione di un'unione piena d'amore, anche se fragile, sperano che possa durare nel tempo e per sempre. I figli non solo desiderano che i loro genitori si amino, ma che siano fedeli e rimangano sempre uniti, uniti. Che vergogna quando assistiamo a queste indagini nei quali chiedono ai ragazzi se sono felici di vivere in una famiglia allargata con due papà, con due mamme, con un papà che fa la mamma, con una mamma che fa un papà, e che devono rispondere. Così come è altrettanto interessante, in questo sconquasso che viviamo, alla domanda qual è la cosa che tu desideri maggiormente, che si fa ai giovani, il 65% di loro dice: voglio sposarmi, voglio che l'amore sia per sempre. Ecco la forza della legge naturale, di ciò che è scritto, di ciò che è scritto nel cuore dell'uomo. L'unione che si cristallizza nella promessa matrimoniale per sempre non è una formalità sociale o una tradizione, dice Papa Francesco. Si radica nelle esigenze spontanee della persona umana. Guai a chi è solo, non voglio che l'uomo sia solo. Questa è la volontà di Dio. E per i credenti, questa è un'alleanza davanti a Dio che esige fedeltà. La famiglia, numero 166, è l'ambito non solo della generazione, ma anche dell'accoglienza della vita che arriva come dono di Dio. E ogni nuova vita ci permette di scoprire la dimensione più gratuita dell'amore, che non finisce mai di stupirci, e la bellezza di essere amati prima. I figli sono amati prima che arrivino. Tanti bambini sono rifiutati, abbandonati, derubati della loro infanzia e del loro futuro. E qualcuno osa dire, quasi per giustificarsi, che è stato un errore farli venire al mondo. Questo è vergognoso, e lo voglio dire, questo è vergognoso. Considerare un atto d'amore l'aborto, così impediamo ai nostri figli di venire al mondo in un mondo difficile, dove non c'è lavoro, dove si sta male, e dunque come un atto d'amore li priviamo del dono della vita, perché è dono quello che riceviamo. Così come un atto d'amore l'eutanasia, così non li vediamo più soffrire e li togliamo di mezzo. Così che coloro che ci hanno dato la vita ricevono in cambio come regalo la morte. Così come un atto d'amore il divorzio, così i nostri figli non ci vedono più litigare. Ma la soluzione al litigio non è il divorzio. La soluzione al litigio è il perdono. 70 volte 7, dice Gesù. Cioè non finiremo mai di perdonare. È il fallimento dell'amore. Non è la rigenerazione dell'amore. E voi capite che la questione, ecco perché dico spirituale, ancor prima che morale e culturale, è che noi ci siamo rassegnati a questa idea che si possa essere credenti cedenti. Basta togliere una R e diventiamo credenti che cedono. L'amore esige questa verità, dice Papa Francesco. Il dono di un nuovo figlio che il Signore affida a papà e a mamma, come di un anziano che diventa un altro figlio in casa, un altro bambino in casa, inizia con l'accoglienza e prosegue con la custodia lungo la vita eterna. E ha come destino finale la gioia della vita eterna. La gioia della vita eterna. Numero 172. Ogni bambino ha il diritto di ricevere l'amore di una madre e di un padre, entrambi necessari per la sua maturazione integra e armoniosa. Rispettare la dignità di un bambino significa affermare la sua necessità e il suo diritto naturale ad avere una madre e un padre. Non di un padre e di una madre separati, ma dell'amore tra di loro, percepito come fonte della propria esistenza. Cioè io sto dentro questo amore. Oggi citavo ai giovani Karl Marx, i manoscritti economico-filosofici del 1846, dove dice in modo chiarissimo, Marx, se tu come persona umana che ama e che chiede di essere amato, non riesci a fare della tua vita oggetto d'amore e non ti percepisci amato, la tua vita è un fallimento, la tua vita è una sventura. Se tu come persona che ama e vuole essere amato non percepisci tutto questo, che sei un dono per gli altri e che gli altri sono un dono per te, tu sei uno sventurato, la tua vita è finita, è fallita, è morte. Marx. L'uomo e la donna sono cooperatori dell'amore di Dio, creatore e quasi suoi interpreti. Mostrano ai loro figli il volto materno e paterno del Signore, il valore della reciprocità, l'incontro tra differenti. Se dovessi scegliere, leggendo queste parole di Papa Francesco, un'immagine biblica dove possiamo cogliere il valore di Dio come madre, Giovanni Paolo I, e Osea 11. Qui si vede il volto di Dio come padre e il volto di Dio come madre, dunque la paternità e la maternità. Io a Efraim gli insegnavo a camminare, lo prendevo per mano, è il padre, è la forza, è colui che prende e introduce nella vita, nella storia, in una relazione parentale con il passato. Chi è mio padre? Chiede la figlia di un nata in una provetta. Chi è mio padre? Un uomo scelto al catalogo, un uomo anonimo, un uomo che non potrò disturbare perché mi dirà che il suo sperma è stato comprato. Chi è mio padre? Anche nel nostro Senato già c'è una legge che permetterebbe di darsi il cognome che si vuole, senza nessuna parentela con il passato, senza storia, senza memorie, senza valori. Io lo introducevo, io lo prendevo per mano. E poi l'immagine materna, lo traevo a me con vincoli di bontà, lo stringevo a me, l'immagine della mamma che allatta, che dà la vita, che lo protegge. Ed è interessante, non abbiamo tempo, il Papa poi continua dando il profilo del maschile e il profilo del femminile. E dice che l'eclissi delle madri e l'eclissi dei padri sono la più grande tragedia del nostro tempo. La crisi del maschile e del femminile sta portando alla crisi della paternità e della maternità. Quando parlo di maternità e di paternità, io adesso non parlo soltanto di quella biologica, parlo di tutte le forme di paternità, di autorità, sono tutte in crisi. Tutte le paternità sono diventate dubitanti, rigettanti, insignificanti. La mia generazione, la nostra generazione, parlava di conflitto generazionale. Oggi per i ragazzi il mondo degli adulti è semplicemente insignificante. Insignificante. Il significante viene a mancare. Questa crisi del maschile e del femminile, maschio e femmina li creò, è alla base della crisi della paternità, della maternità e di tutti i processi generativi che permettono alle nuove generazioni non soltanto di venire al mondo, ma di entrare in armonia con questo mondo, in armonia con il loro passato, in armonia con la loro identità, in armonia con la loro tradizione. Tutto questo è semplicemente insignificante per la maggior parte dei nostri giovani, dei nostri ragazzi. E le tre grandi agenzie educative, che anche per questi padri costituenti della nostra Repubblica erano fondamentali ed alleati, famiglia, politica e religione, e potremmo dire al posto della politica la scuola e religione, la Chiesa Cattolica, anche queste tre grandi agenzie educative mostrano grande fatica. L'apertura alla vita è al centro del vero sviluppo. Papa Francesco, 2013, siamo all'inizio del suo pontificato, comincia a circolare un'espressione inedita, un neologismo, cultura dello scarto. Ricorre continuamente nell'eloquio di Papa Francesco. Questa è una delle prime volte che lui la usa. Una diffusa mentalità dell'utile, la cultura dello scarto, che schiavizza i cuori e le intelligenti, ha un costo altissimo, chiede di eliminare gli esseri umani, soprattutto fisicamente e socialmente i più deboli. La nostra risposta a questa mentalità è un sì deciso e senza tentennamenti alla vita. Il primo diritto di una persona umana è la sua vita. Direbbe San Giovanni Paolo II nella Centesimus Annus 31, la principale risorsa dell'uomo è l'uomo, la principale risorsa della vita è la vita, non cerchiamone altre. Nell'essere umano fragile ciascuno di noi è invitato a riconoscere il volto del Signore, che nella sua carne umana, Papa Francesco dice sempre, tocchiamo questa carne, tocchiamo le ferite della carne, la carne ferita, ha sperimentato indifferenza e solitudine, a cui spesso condanniamo i più poveri, sia nei paesi in via di sviluppo, sia nelle società benestanti. Nella Evangelii Gaudium, l'esortazione che fa seguito al sinodo sulla nuova evangelizzazione, ho avuto la grazia di partecipare a questo sinodo come uditore, che sapete è stato svolto da Papa Benedetto XVI e poi portato a compimento con l'esortazione da Papa Francesco. Tra questi deboli di cui la Chiesa vuole prendersi cura ci sono i bambini nascituri, i più indifesi e i più innocenti, ai quali si vuole negare la dignità umana al fine di poterne fare quello che si vuole, togliendo loro la vita e promuovendo legislazioni in modo che nessuno possa impedirlo. È 2013, sono parole chiarissime, nettissime. Frequentemente, per ridicolizzare la Chiesa che difende le vite dei nascituri, si fa in modo di presentare la posizione della Chiesa come qualcosa di oscurantista, ideologico e conservatore. Eppure questa difesa della vita, ricordatevi il tema della libertà religiosa, è intimamente legato alla difesa di qualsiasi diritto umano. L'uomo è sempre sacro e inviolabile in qualsiasi fase del suo sviluppo. Il prima, il durante e il dopo.
Cerco solo te, mio Signor,
perché solo tu dai gioia al mio cuore, si rallegra l'anima mia, solo in te, solo in te.
Cerco solo te, mio Signore, perché la tua via conduce alla vita.
Si rallegra l'anima mia, solo in te, solo in te. Benedetto Signore,
al corpo diplomatico nel 2014. Purtroppo oggetto di scarto non sono solo il cibo e i beni superflui, ma gli esseri umani, scartati come fossero cose non necessarie. Desta orrore il solo pensiero che vi siano bambini che non potranno mai nascere, vittime dell'aborto. Qui sta parlando agli ambasciatori di tutto il mondo. O quelli che vengono utilizzati come soldati, violentati o uccisi nei conflitti armati, o fatti oggetto di mercato in quella tremenda forma di schiavitù moderna che è la tratta degli esseri umani. Quando leggiamo queste parole, noi le sentiamo lontane, le sentiamo come se non ci appartenessero. Guardate che a 1 ora e 3 quarti da qui, in Moldavia, e cioè dentro i confini del continente europeo, esiste una regione separatista che si chiama Transnistria, dove noi abbiamo una missione, e dove all'ingresso di questa regione trovate ancora, incredibile a dirsi, il carro armato con i soldati dell'armata russa, come se il mondo si fosse fermato al 1989, dentro è un'enclave russa, dentro il territorio sovrano di una repubblica. Vi abitano 600.000 persone. Lì la tratta degli organi, come se fossero i pezzi di ricambio di una macchina, è una cosa normale. Sto parlandovi della nostra Europa nel 2019. Il Papa non spara così a vuoto. Queste cose, non parliamo dell'Asia, non parliamo dell'America Latina, ma io vi parlo della nostra Europa. Della nostra Europa. Le schiavitù moderne. A Strasburgo, al Parlamento europeo, sul tema della vita, sentite cosa ha detto Papa Francesco. Si sta constatando con rammarico un prevalere nei dibattiti politici delle questioni tecniche ed economiche a scapito del vero orientamento antropologico. E l'essere umano rischia di diventare un ingranaggio di un meccanismo che viene trattato allo stregua di un bene di consumo. Quando la vita non è funzionale a tale meccanismo, si scarta senza remore. Come nel caso dei malati terminali, degli anziani abbandonati o dei bambini uccisi ancora prima di nascere. La vera vita. Andiamo alla conclusione e ad alcune riflessioni che mi permetto di offrirvi. Molti di voi sono insegnanti, molti catechisti. L'ultima pagina del Giubileo del 2000, dell'anno santo del 2000, 8 dicembre, fu dedicata proprio agli insegnanti di religioni e ai catechisti. E il cardinale Ratzinger nel suo discorso all'inizio dice: che cosa è l'evangelizzazione oggi? Cosa significa evangelizzare? È una risposta geniale, facile e immediata: insegnare agli uomini l'arte di vivere. Cosa significa evangelizzare oggi o educare cristianamente i nostri figli o cristianizzare la società? Insegnare agli uomini l'arte di vivere, questa arte in crisi, perché è in crisi che l'esperienza che ne facciamo, soprattutto in mezzo a coloro che per mancanza d'amore soffrono o muoiono e sono già intanto i nostri figli. L'arte di saper vivere l'amore e dunque di sopravvivere al male. Molti si stanno accontentando di questa sopravvivenza, incuranti che questa nostra terra somiglia sempre più a un cimitero o a un inferno, piuttosto che alla città di Dio, la città in cui il Dio vivente cammina in mezzo agli uomini, l'ars vivendi. Rimanete nel mio amore, dice Gesù, è assai facile fuggire, è più facile fuggire che rimanere. Rimani nell'amore, dice Sant'Agostino, e l'amore rimarrà in te. Il verbo che Gesù usa a proposito dell'amore è questo: rimanete nell'amore. Ma quali sono le ragioni di questo amore? Quali sono le ragioni di vita e di speranza? Lo dice la Gaudium et Spes al numero 31, che noi siamo chiamati a dare alle nuove generazioni se vogliamo legittimamente riconoscere che il futuro dell'umanità passa da queste verità che abbiamo affermato. Gaudium et Spes. Solo così se sapremo dare alle nuove generazioni ragioni di vita. La vita non è un esperimento, è un evento. La vita è un dono donato e da donare. La vita non è una delusione, non è una divagazione, non è un'evasione dalla realtà. La vita è e rimane un formidabile prodigio. E il progresso non può avanzare più in fretta della nostra intelligenza, perché è un prodotto della nostra intelligenza, e non può avanzare più in fretta della nostra umanità, perché è un prodotto della nostra umanità. Ecco perché è possibile una inversione di tendenza. La vita non è un gioco. Sentite cosa dice San Giovanni Crisostomo: per molti questa vita presente è un gioco, ma quella futura non lo sarà certamente. E molti di noi stanno prendendo la vita come uno scherzo. Cerchiamo finalmente di diventare uomini, fino a quando giocheremo intorno alla vita. Siamo nel IV secolo, c'è vita e vita, ed è Gesù che ce lo ricorda, è lo spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla. Chi ha sperimentato il Vangelo della vita, la verità della vita, sa che questa vita non è un viaggio verso l'ignoto. Certo, noi ogni giorno conosciamo le miserie, le situazioni che ci affliggono. Potrei fare l'appello in questo momento: non c'è una famiglia che non sia tribolata, che non conosca scandali, prove, la salute, il lavoro, la situazione economica. Qual è quella famiglia che è esentata oggi dalle sfide che la vita riserva? Ma ci conforta, siamo credenti, la parola di Gesù: sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Giovanni 10:10. Chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Giovanni 8:12. Chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha la vita eterna ed è passato dalla morte alla vita. Giovanni 5:24. Qualcosa veramente in ultimo vorrei dirvi sulla crisi spirituale della famiglia. E qui far parlare due grandi padri della Chiesa. Ancora una volta vorrei scomodare San Giovanni Crisostomo per la tradizione orientale e Sant'Agostino per la tradizione occidentale. Vorrei riassumere queste espressioni in uno slogan: figli educati, figli salvati. È veramente triste assistere al comportamento di molti genitori cristiani che stanno rinunciando alla trasmissione della fede ai loro figli, assecondando una certa psicologia che invita a rispettare la libertà dei ragazzi così che possano costruire l'autostima. Ancora oggi ho incontrato un ragazzo che mi ha detto: non sono battezzato perché i miei mi hanno detto che quando sarò grande deciderò io. La questione è se riuscirà ad arrivare ad essere grande e non si sarà suicidato prima, non avrà impegnato la sua vita in tutto ciò che lo porterà a far coincidere la propria vita non in quel progetto di felicità che Dio ha promesso per ogni uomo, ma a un inferno o a qualcosa di simile. Sentite cosa dice San Giovanni Crisostomo, grande padre della Chiesa: ci è stato affidato un grande pegno, i nostri figli, preoccupiamoci di loro e facciamo di tutto perché il maligno non ce li porti via. Ma tra di noi avviene tutto il contrario, e la nostra preoccupazione è lasciare la proprietà ai nostri figli, accumulare beni materiali, e non ci diamo pensiero per loro. Tu vuoi che tuo figlio sia obbediente? Educalo nel Signore. E non crede che sia inutile ascoltare le sacre scritture e non dire roba da monaci, diremmo da preti, e io non lo voglio fare prete. No, non deve diventare prete, devi solo farlo cristiano. Ricordati, non farai mai tanto per lui quanto insegnandogli ad essere cristiano. Di fronte alla cura spirituale dei figli, tutto per noi sia secondario. Bisogna tornare a questa verità fondamentale. Chi non difende la famiglia oggi offende i giovani che verranno domani. Chi non sta dalla parte degli sposi cristiani oggi alimenta non solo la crisi della denatalità, ma questo spirito di morte che alligna nella nostra società e nel nostro tempo. La storia è fatta di corsi e ricorsi, direbbe Rico. Ma noi abbiamo una grande responsabilità. Siamo la prima generazione di cristiani del primo secolo del terzo millennio. Solo tre generazioni hanno avuto il privilegio di vedere l'alba di un millennio. La prima, quella con Eva Gesù, Pentecoste, la grande esplosione dell'evangelizzazione, della prima evangelizzazione. La seconda generazione del secondo millennio, che è quella che ci ha mostrato il genio della fede, l'inculturazione della fede, tutto ciò che sappiamo, tutto ciò che ha reso la vita profondamente umana, le più grandi conquiste scientifiche, di progresso e di civiltà che hanno mostrato quanto vale la vita. Lo dobbiamo al monachesimo, lo dobbiamo a tutte le grandi intuizioni che derivano dal cristianesimo, dall'economia, alla scienza, alla medicina, alla giurisprudenza. Non c'è un'arte, non c'è una dottrina che non sia stata figliata dalla nostra fede nel nostro Occidente. E adesso arriviamo noi, smarriti, appassiti, delusi, confusi, somigliamo molto a questi discepoli di Emmaus che non riescono neanche a tenere alto lo sguardo. Sant'Agostino chiama spegnitori dello spirito, riprendendo le parole di San Paolo, non spegnete lo spirito, e assassini spirituali quei genitori che non lasciano ai loro figli Dio come padre e la Chiesa per madre. E conclude dicendo, in una sua lettera a Bonifacio, facendo così i genitori costringono i loro figli e i figli altrui al servizio del demonio. La famiglia, quando prega, è vigilante, è profetica, è innamorata, è incarnata, è in comunione, e niente più della preghiera, oggi dovrebbe essere al centro dell'esperienza di una coppia di sposi. Guardate, quando parlo di preghiera non intendo dire chiudere gli occhi, alzare le mani, forse quelli del rinnovamento. La preghiera è la fede interiorizzata, la preghiera è la capacità di silenzio, di ascolto. La preghiera è la capacità di dire le parole profonde, vere, quelle di cui i nostri figli hanno bisogno. La preghiera è il giudizio spirituale, la capacità di vedere la storia con gli occhi di Dio, di fare credito alla speranza. Questa è la preghiera. Non è le formule, le giaculatorie, sì, quelle fanno anche bene. Quando parlo di preghiera parlo di questa intimità profonda con Dio. Chi non è in comunione con Lui non può stare in comunione con gli altri, non può stare neanche in comunione con la persona con la quale dovrebbe realizzare questa unità. È lo Spirito che compie questo miracolo dei due uno, perché è lo Spirito che dà l'amore in forza del quale si cementa questa unità. E niente più della preghiera è il cemento, il respiro, la forza. L'unità di un popolo, l'avete sentito, non erano degli sprovveduti. Porre al primo punto di un programma politico l'integrità della famiglia. Integrità è una parola profondamente spirituale, ci ricorda il Salmo, il cuore integro. Il cuore integro, l'integrità è un fatto spirituale, è un problema di cuore, non di portafoglio, l'integrità della famiglia. Di cuore, non di stato sociale, di cuore, di amore. I figli devono imparare dai genitori la necessità di lodare Dio, di ringraziare Dio, di intercedere davanti alle sfide della vita, a dipendere da Lui. Onore il padre e la madre è qualcosa di estremamente più profondo e laico di quanto oggi si possa immaginare. Ma come si può onorare ciò che non si ama? Come si può onorare ciò che non si conosce? Dove sono i padri? Dove sono le madri? Il sinodo ci dà una grande responsabilità, ecco perché non si tratta di intuire sul piano canonico o sul piano dottrinale le novità, o addirittura, come qualcuno ha avuto l'ardire di pensare, di scrivere, le eresie che sono contenute dentro questa esortazione. Si tratta di guardare la vita, di guardare la realtà. A Rimini, non più di 2 anni fa, al termine di una relazione, vidi una bellissima donna avanzare verso di me, avvenente. Ma via via che si avvicinava, dico, ma questa più che una donna mi sembra un uomo. E in realtà era un uomo. Era un transessuale. Aveva fatto anche l'intervento chirurgico e inveiva contro di me dicendomi bonariamente, tu mi hai rovinato la vita. E io non ho fatto niente, dicevo, non ti conosco neanche. No. Io sono stata evangelizzata e adesso ho capito il valore della vita, ho capito la dignità che avevo, ma non l'avevo capito. e credevo che cambiando sesso rientravo in me stesso, in comunione con me stesso, con la mia natura, con tutti i pasticci che mi ero creata dentro di me. Adesso capisco chi sono, adesso conoscendo Dio, ma come faccio a tornare indietro? Tutti ridono di me, io ho vergogna di me. Come faccio a tornare? Cosa fa la comunità cristiana davanti a questo? Questo è Amoris Laetitia. Ma nelle nostre comunità arrivano persone che incontrano il Signore, riscoprono il valore della vita dopo 2, 3 matrimoni, con figli da una parte, dall'altra. Cosa facciamo? Apriamo un codice? Cosa possiamo fare davanti a questa realtà? Questo è Amoris Laetitia. Dunque serve un supplemento d'amore, servono famiglie che si approssimino ad altre famiglie, serve rigenerare questo amore anche nelle condizioni di oggettiva impotenza, incapacità che noi abbiamo, siamo i primi a non sapere cosa fare. Ma forse questo ci fa bene, perché ci insegna San Paolo il momento in cui dipendiamo più da Dio che da noi stessi. Permettiamo che sia Dio a operare e non noi, che talvolta non sappiamo neanche cosa dire, cosa fare. Questi sono i tempi, a distanza di 51 anni, dove questo magistero ritorna non solo, avete sentito, profetico, ma a causa di un grande giudizio rispetto ai ritardi evidenti che le legislazioni e i sistemi giuridici e i sistemi politici mostrano intorno al grande tema dell'umano. Il futuro della nuova evangelizzazione, il futuro della Chiesa, passa ineludibilmente dal Vangelo della famiglia e dal Vangelo della vita, e noi abbiamo una missione specifica, una missione esaltante, meravigliosamente ardua. La famiglia è chiamata ad essere sacramento di misericordia, e come l'Eucaristia è l'ostensione di un amore sempre crocifisso. Sono due i sacramenti, uno è l'Eucaristia e uno è il matrimonio. È tenerezza ferita, è tenerezza crocifissa, è tenerezza tradita, ma è carne, è dunque amore, è dunque luogo dello spirito. Ecco, il mio augurio lo faccio a me, lo faccio a voi e lo faccio ai vostri figli, perché guardano a voi, guardano a noi, ai nostri figli, e che occasioni come queste ci facciano rientrare in noi stessi, un po' come quel figlio che ritorna a casa, che si rende conto che non ha altro luogo dove stare che a casa. Ecco, rientriamo in noi stessi e amiamo un po' di più questa madre che è la Chiesa, questa casa comune che è il mondo, e questo luogo nel quale siamo stati generati e siamo chiamati a generare, che è la famiglia. Grazie.
Da quando ti ho incontrato sei con me, oh Gesù, accresci la mia fede perché io possa amare come te, oh Gesù, per sempre io ti dirò il mio grazie.
Bellissima anche questa musica, eh? Ti adorerò.
Sì, infatti, mi stavo perdendo sì. Dietro la musica.
Allora, facciamo così un po' una conclusione un po' difficile, perché sono state dette abbiamo ascoltato tante cose importanti, interessanti. però così in un paio di minuti.
Ecco, riprendiamo.
Puntualizziamo.
Riprendiamo la parola di Papa Francesco a Strasburgo, no? L'essere umano rischia di diventare un ingranaggio di un meccanismo trattato come bene di consumo. E dobbiamo veramente svincolarci da questa considerazione dell'uomo come bene di consumo o bene di scarto a seconda delle situazioni. La vita è un evento, un dono da donare e rimane un formidabile prodigio.
Questo è importante sottolineare questo punto. E poi c'è anche l'altro punto sulla famiglia, no?
La famiglia è sacramento di misericordia, è chiamato ad essere sacramento di misericordia,
sì.
Così come l'Eucaristia è il sacramento del dono della vita che il Signore ci fa, la famiglia è il dono della vita, il sacramento di misericordia, perché la misericordia si sperimenta proprio all'interno della famiglia.
E quanto è importante questo fatto, quanto dobbiamo essere misericordiosi, quanto gli altri devono essere misericordiosi nei nostri riguardi nell'ambito della famiglia. Io lo dico sempre, penso che sarai d'accordo con me, che il primo luogo dove dobbiamo essere testimoni reali
è
proprio perché il quotidiano ti porta veramente agli scontri continui, ai modi di pensare diverso, no? E soprattutto quando trovi spesso nell'ambito delle famiglie trovi opinioni diverse dalle tue, magari proprio anche sullo stesso, non tanto magari il credere, perché noi comunque cresciamo in famiglie cristiane, però magari non praticanti, c'è qualcuno della nostra famiglia meno praticante o addirittura non praticante, e quindi ti scontri in continuazione con la realtà che tu porti avanti, no? E quindi proprio la famiglia come luogo di misericordia dove sperimentare per primo tutto quello che viene detto nel rispetto proprio per la vita.
Certo. Mi sa che chiudiamo con le parole di Martinez, sì. L'augurio è che occasioni come queste ci facciano rientrare in noi stessi,
certo.
E quindi di comprendere anche il dono della nostra vita,
sì.
E di donare poi la vita agli altri, di riconoscere anche il mondo che ci ospita, quindi riconoscerlo e cercare di renderlo più a misura d'uomo,
sì, più vivibile.
Amiamo poi questa casa comune che è la Chiesa.
Certo, questa è una cosa importante, e per quanto riguarda anche noi rispettiamo anche la nostra esistenza in ogni forma, rispettare noi stessi, rispettare il nostro corpo vuol dire proprio aiutarci a rispettare anche tutto quello che sta intorno. Siamo in chiusura, grazie a Daniela e Ilaria che sono restati in regia con noi.
Grazie a voi tutti.
Grazie a te Lella.
E grazie a te Bianca.
E grazie ai nostri ascoltatori, un abbraccio a tutti, ciao.
Buonasera.